Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. 40% in più rispetto all'anno precedente. Nel 2024 forte crescita degli episodi di razzismo in Svizzera, significativo l'aumento delle aggressioni ai musulmani. La diplomazia dei funerali in Vaticano si riallaccia al filo tra Trump e Zelensky dopo lo scontro alla Casa Bianca, dialogo definito positivo da entrambe le parti sul futuro dell'Ucraina. Intanto sul fronte Mosca conferma, liberata la regione russa del Kursk occupata dagli ucraini, il Cremlino si dice pronto a negoziati con Kiev senza precondizioni. Continua l'omaggio dei fedeli alla salma di Francesco, stavolta a Santa Maria Maggiore, dove è sepolta. In Vaticano oggi la prima celebrazione domenicale senza bergoglio. L'exploit del Bien in Coppa Svizzera di calcio, eliminato lo Young Boys, la formazione di Promotion League aspetta ora in finale una tra Basilea e Losanna. Gli episodi di razzismo in Svizzera sono dunque in aumento e non di poco. Il rapporto 2024 di Human Rights e della Rete Federale di Consulenza per le Vittime conta oltre 1200 episodi, il 40% in più rispetto all'anno precedente. Si è per lo più trattato di xenofobia o di razzismo verso le persone di pelle nera. Significativo l'aumento delle aggressioni ai musulmani. La Commissione federale che si occupa del fenomeno si dice preoccupata. Ci dice di più da Berna, Giappone. Rodriussi.
Una donna che fa jogging aggredita da un contadino. Questi prende a calci il suo cane, cerca di tirarle un pugno e la spinge a terra ricoprendola di insulti razzisti e altre volgarità. Lei, con una lesione al braccio documentata, si reca in polizia, dove però le sconsigliano di fare denuncia. Un uomo si reca di sera in uno studio medico, non sa che a quell'ora è aperto solo per le emergenze, chiede spiegazioni con l'aiuto di una traduttrice, ma la dottoressa a cui si rivolge lo insulta per le sue origini turche e lo accompagna alla porta. Sono due episodi fra i 1211 casi rilevati nel 2024 dalla Commissione federale contro il razzismo e da Human Rights. Si tratta di un aumento del 40% rispetto all'anno precedente, che ha sorpreso la presidente della Commissione, Ursula Schneider-Schüttel. A suo dire l'aumento è preoccupante, anche perché, dice, i numeri erano già alti nel 2023. Di nuovo, oltre alle cifre assolute, c'è il marcato aumento del razzismo antimusulmano, 209 casi. Le vittime che si rivolgono maggiormente alla rete di consulenza restano però le persone di pelle nera, con 426 segnalazioni per xenofobia, soprattutto sul lavoro, e 368 per razzismo, per lo più a scuola. 66 i casi di antisemitismo rilevati. Schneider-Schüttel menziona più fattori che possono spiegare l'aumento dei casi. Ci sono le guerre e le tensioni geopolitiche, la polarizzazione del dibattito pubblico, o è tutto bianco o è tutto nero, senza differenziazioni, ma, aggiunge, si tende anche a denunciare di più, essendo i consultori cantonali sempre più conosciuti. A questo punto che fare? Continuare con la sensibilizzazione, ci risponde, che deve iniziare a scuola, ma anche lavorando sul quadro giuridico affinché le vittime possano difendersi meglio, per esempio quando vengono discriminate mentre cercano un alloggio o sul posto di lavoro. Termina la presidente della Commissione federale contro il razzismo.
Torniamo ora su quanto accaduto ieri in Vaticano con i progressi diplomatici significativi. Ieri, a margine dei funerali di Papa Francesco, registrati con il faccia a faccia nella Basilica di San Pietro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, lo scatto tra i due già storico quanto all'incontro, stando a quanto scrive il presidente ucraino, lo diventerà solo se si raggiungeranno davvero dei risultati. Noi ritroviamo la nostra inviata Neyma Chicherio, che ha seguito le cerimonie in Vaticano e anche gli sviluppi politici. Gli Stati Uniti hanno parlato di colloquio positivo e anche Zelensky si è detto ottimista.
Questo incontro ha portato a un cambiamento radicale nei toni di Trump verso Putin. Il presidente americano infatti ha pubblicato quel messaggio: forse Putin non vuole fermare la guerra e allora bisogna cambiare metodo, ha scritto, minacciando inoltre sanzioni commerciali. Per l'Ucraina è un passo avanti che gli Stati Uniti attribuiscano delle responsabilità alla Russia, considerando sia il tenore dell'ultimo incontro fra i due che le accuse che Trump rivolgeva a Zelensky di essere lui l'ostacolo ai colloqui di pace. Ora pare abbiano riallacciato, è incoraggiante per l'Ucraina che ha ricevuto conferme di sostegno anche da altri leader che in tutto questo hanno avuto una parte. E a questo proposito, oltre allo scatto fra Trump e Zelensky, ci sono altre immagini simboliche che fanno parte della sequenza e che ci raccontano le dinamiche dietro le quinte. Mi riferisco a quelle in cui nel quadro ci sono anche il presidente francese Macron e il premier britannico Starmer che salutano Trump e Zelensky prima e dopo il loro colloquio con una serie di pacche sulle spalle. Immagini che ci parlano appunto del ruolo di Parigi e di Londra in questo incontro che non ha nulla di casuale. Una decina di giorni fa nella capitale francese si è tenuto il primo incontro fra ministri americani e funzionari ucraini e c'erano anche Macron e Starmer. Il loro ruolo si era già definito nell'ambito della cosiddetta coalizione di volenterosi, ma ora sembra rafforzarsi ulteriormente.
Sintomatico, Naima, che ad esempio la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che a livello europeo si è tanto spesa per l'Ucraina, non era presente in nessuno degli scatti del giorno.
Zelensky ha incontrato anche lei, così come ha incontrato la premier italiana Giorgia Meloni, anche lei assente da queste immagini. Per quanto riguarda Ursula von der Leyen, è arrivata la promessa di un futuro incontro fra lei e Trump, che hanno un rapporto molto difficile. Ieri c'è stata una stretta di mano sul sagrato della Basilica di San Pietro, ma i due non si erano neanche mai incontrati dall'elezione del capo della Casa Bianca e non si erano mai sentiti, quindi von der Leyen non è rimasta a bocca asciutta, ma le tensioni con gli Stati Uniti, ad esempio sul tema dei dazi, hanno avuto delle conseguenze. Quanto a Giorgia Meloni, quanto all'assenza dalla foto, i giornali italiani ne parlano effettivamente come di uno smacco, e uno smacco a cui Giorgia Meloni ha cercato di riparare salutando il faccia a faccia fra Trump e Zelensky e poi incontrando quest'ultimo in bilaterale.
Naima Kikerio e gli aspetti diplomatici ai margini del funerale del Papa. Intanto, sempre ieri dalla Russia, il Cremlino ha fatto sapere di essere pronto a negoziare con l'Ucraina senza precondizioni. Proprio mentre il presidente statunitense Trump, lo abbiamo sentito prima, esprimeva via social il proprio dubbio che Vladimir Putin lo stia prendendo in giro. Sul terreno, intanto, la Russia ha comunicato di aver respinto completamente le truppe ucraine dalla regione confinante di Kursk, occupata a sorpresa nell'agosto scorso. Sentiamo da Mosca Giuseppe D'Amato.
Riconquistare l'intera regione russa di Kursk era fondamentale per il Cremlino. Putin l'aveva ripetuto dichiarando la tregua di Pasqua. Nel giro di pochi giorni, ecco l'annuncio del capo dello Stato Maggiore. È stata completata, ha detto il generale Gerasimov, la distruzione delle unità ucraine. Il piano di creare una testa di ponte strategica e fermare la nostra avanzata in Donbass è fallito. Logica la soddisfazione di Putin. La completa distruzione del nemico nelle zone di confine di Kursk, ha osservato il presidente, crea le condizioni per altre azioni vittoriose, avvicinando l'eliminazione del regime neonazista. Così Putin chiama il governo ucraino. Adesso la Russia è pronta a negoziare con Kiev senza precondizioni. Questo è stato comunicato dal Cremlino alla Casa Bianca. Ambedue intendono arrivare ad una tregua in pochi giorni. Putin per festeggiare meglio il 9 maggio, la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Trump per segnare un successo dopo qualche passo falso. Mosca, invero, ha anche problemi finanziari. Venerdì scorso la sua banca centrale non ha tagliato il tasso di interesse, ora al 21%, uno dei più alti al mondo.
Ma torniamo in Vaticano, perché archiviate le esequie di Papa Francesco, ora si guarda avanti. Oggi in Piazza San Pietro è stata celebrata la messa di suffragio dal cardinale Pietro Parolin, mentre a Santa Maria Maggiore, la basilica dove Bergoglio ha chiesto espressamente di essere sepolto, ha visto sin dalle prime ore di oggi l'affollarsi di fedeli per un ulteriore omaggio al pontefice scomparso. Da Città del Vaticano ci aggiorna Nina Fabrizio.
Siamo smarriti per la morte del Papa come gli apostoli lo furono per quella di Gesù. Eppure il Vangelo ci dice che proprio in questi momenti di oscurità il Signore viene a noi con la luce della resurrezione. Sono all'incirca le 11 quando il cardinale Pietro Parolin ex ormai segretario di Stato e considerato uno dei papabili, celebra la prima messa dei cosiddetti novendiali, i 9 giorni di lutto che la Chiesa tributa al Papa defunto. Parolin parla a una piazza San Pietro che si presenta di nuovo colma, nel giorno successivo alle esequie di Francesco, e lancia diversi messaggi sapendo di essere un osservato speciale. Parla soprattutto ai giovani presenti in massa per via del giubileo degli adolescenti. Solo con la misericordia si crea un mondo di pace. Intanto da questa mattina è cominciato l'afflusso di centinaia di fedeli a Santa Maria Maggiore, dove si trova la tomba di Francesco, una lapide essenziale con l'iscrizione Franciscus e in basso rilievo la croce pettorale che portava al collo, quella d'argento e non d'oro, con cui si distinse già da quando apparve per la prima volta sul loggione. Non si tengono oggi le congregazioni generali, con cui da domani invece si entrerà nel vivo dei lavori preconclave. L'intero collegio cardinalizio si ritroverà alle 16 sul sepolcro di Francesco per l'ultimo omaggio. E già cominceranno a pensare chi tra loro riceverà il timone della barca di Pietro.
E come sentito, in Vaticano si prosegue anche con i preparativi per il conclave, la data dell'assemblea dei cardinali che a porte chiuse, cum clave appunto, dovrà nominare il nuovo pontefice. Ancora non c'è, insomma, probabilmente sarà il 5 o 6 maggio e si terrà in uno dei luoghi più suggestivi del Vaticano.
Cappella Sistina, Michelangelo, molto bello, fra le cose più famose e più belle al mondo dell'arte e non solo. Questo luogo magico diventa il luogo di lavoro, vengono montati dei banchi per 135 cardinali, è lì che si svolge tutto, perché a un certo momento arriva qualcuno, chiude le porte e dice la fatidica frase extra omnes, fuori tutti. Restano soltanto i cardinali che devono poter discutere liberamente e poi seguire lezione dopo lezione, ma ne parleremo.
Possono dire tutto liberamente, ma sostanzialmente non dovrebbe uscire nulla di quanto discutono.
È scritto nero su bianco. C'è una costituzione apostolica che ha un nome latino, Universi Dominici Gregis, che regola da circa una trentina d'anni, dai tempi di Giovanni Paolo II, il conclave. L'elemento della segretezza e della riservatezza è fondamentale, cioè non può uscire niente, appena la scomunica, ma non solo non può uscire niente, non può uscire niente 20 o 30 anni dopo, i cardinali sono tenuti al segreto in perpetuo, così è scritto.
Come si preannuncia questo conclave, chi lo compone, quali sfide si prospettano per il successore di Francesco? Di questo abbiamo parlato con Bruno Boccaletti, che è responsabile delle trasmissioni religiose della RSI, in questo episodio che abbiamo intitolato Il dopo Francesco verso l'extra omnes, il conclave. Lo trovate sul sito e app RSI e sulle principali piattaforme e audio. A Vancouver, in Canada, un'autovettura ha travolto un gruppo di persone che erano radunate ieri sera per le strade per una festa popolare organizzata dalla comunità filippina. Le autorità hanno comunicato che 9 partecipanti sono rimasti uccisi, vi sono anche diversi feriti. L'autore, un uomo di 30 anni, è stato fermato. Era già noto alle autorità canadesi che da parte loro escludono per il momento la pista terroristica, senza però aggiungere dettagli sul profilo della persona che era la guida della SUV coinvolto nell'accaduto. In Iran è salito dal meno 28 il numero dei morti e oltre 800 i feriti causati dall'esplosione avvenuta ieri al porto di Bandar Abbas, il più importante scalo commerciale del paese, lungo lo strategico passaggio dello stretto di Hormuz. A saltare in aria è stato un serbatoio di carburante. L'entità dei danni è enorme, l'area è ancora interessata da un forte incendio che risulta sotto controllo secondo le autorità, ma non è ancora spento. Sono in corso indagini per individuare le cause dell'accaduto. Siamo ora al consueto appuntamento con la stampa domenicale. Oggi l'ha letta per noi Aaron Guidotti. Quali temi hai scelto?
Iniziamo con un'inchiesta della NZZ am Sonntag, dove si legge che il Tribunale dello Sport non vuole trattare il caso di abusi denunciato da 7 ginnaste contro un'allenatrice di trampolino. Facciamo un passo indietro, era il 2023 quando l'allora ministra dello Sport Viola Amherd, presentando il nuovo pacchetto di direttive per proteggere atlete e atleti da violenze e abusi, aveva parlato di di tolleranza zero. Si usciva da tutti gli scandali che avevano coinvolto il mondo della ginnastica ritmica e il centro sportivo nazionale di Macolà. Erano state annunciate diverse novità, tra cui forse le più importanti il rafforzamento del servizio per le segnalazioni anonime e il Tribunale dello Sport. Le ginnaste di trampolino, di cui parlavamo prima, segnalano maltrattamenti fisici e verbali ricevuti dalla loro allenatrice, parte l'indagine e l'allenatrice viene sospesa. Poi, colpo di scena, viene reintegrata, ma le ginnaste speravano in una sentenza del Tribunale dello Sport a loro favore. Ma questa sentenza non c'è mai stata, perché in marzo il Tribunale dello Sport ha fatto sapere alle ginnaste che non è competente per giudicare il loro caso. Questo perché i casi di maltrattamento sono avvenuti prima che il Tribunale avesse la competenza per giudicarli e sanzionarli.
Arona, questo per il singolo caso, ma c'è il rischio che questa decisione, o meglio non decisione, abbia un impatto anche su altri casi.
Sì, è il problema sollevato dal giornale. Questa decisione rischia di avere conseguenze su tanti altri casi di abusi segnalati e che in questo momento stanno seguendo le procedure, perché comunque gli strumenti non ci sono da molto tempo. Il rischio è che, nonostante si provi che ci siano stati degli abusi, ancora una volta alla fine il Tribunale dello Sport dica no, non è di nostra competenza.
Cambiamo argomento, perché sulla stampa anche oggi ci sono novità su Klaus Schwab, l'ormai ex presidente della UEF, il Forum Economico di Davos.
Sì, secondo NZZ Am Sonntag e Sonntagsblick, Schwab avrebbe minacciato tre membri del comitato di avviare una procedura penale nei loro confronti. Il motivo? La volontà loro di aprire un'indagine esterna in seguito alle accuse mosse al presidente, che ricordiamo si dichiara innocente e a sua volta sporto denuncia contro ignoti. Lo si accusa di aver usato soldi della fondazione a uso privato per dei massaggi e dei viaggi di lusso fatti dalla moglie. E a proposito di soldi, sulla Sonntag Zeitung si dice che il Forum Economico Mondiale deve 8 milioni di franchi proprio a Klaus Schwab. Questo in base a un accordo del 1999, secondo il quale Schwab avrebbe diritto a un bonus speciale per compensare il salario relativamente basso, qui c'è chiaramente anche un po' di ironia, che soprattutto nei primi anni riceveva per le sue attività per il forum. Inoltre Schwab e moglie negli anni hanno versato comunque grosse somme di denaro dal proprio patrimonio a quello delle fondazioni legate all'UEF e quindi chiedono in parte una restituzione.
Arona Guidotti e la sua lettura della stampa domenicale. Non solo il traffico di turisti al San Gottardo e la Cantonuri deve spesso gestire intasamenti sulle proprie strade, anche a causa di panne che spesso coincidono proprio con queste colonne di auto. Allora, per questo motivo, l'organizzazione turistica Urana ha nuovamente proposto il progetto Gestrandet, che possiamo tradurre con spiaggiato. Questo progetto, lanciato lo scorso anno, si prefigge di trasformare una situazione sgradita, come può essere appunto una panne, in un'opportunità. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Non si parla di offerte speciali, ma di semplici informazioni raccolte in poche pagine che danno un'idea della regione, delle sue attrazioni e ovviamente dell'offerta di mezzi pubblici. Visto che l'opuscolo, stampato in due versioni, tedesco e inglese, viene distribuito a chi si trova inaspettatamente suo malgrado a sostare causa pan nel Canton Uri. Il prospetto, titolato Gestrandet, spiaggiato, viene distribuito da 6 auto-officine Urane attive nel soccorso stradale. Anja Müller, responsabile marketing di Uri Turismo.
In caso di guasto, i partner del soccorso stradale sono i primi a entrare in contatto con i nostri potenziali ospiti, che rimangono molto sorpresi di ricevere queste informazioni.
Il progetto si estende dall'inizio delle vacanze pasquali all'autunno, il periodo caldo delle colonne e delle panne.
Un guasto da solo è già abbastanza stressante, ecco perché vogliamo trasformare questa situazione in un'opportunità e dare alle persone coinvolte la possibilità di scoprire, di vivere il cantone. E nell'opuscolo diamo alcune dritte su ristoranti e alloggi, consigli pratici e anche qualche suggerimento per le escursioni nel caso fosse necessario fermarsi più a lungo.
Difficile dire se questa iniziativa riesca a convincere qualche vacanziero a pianificare le le sue prossime ferie nel Canton Uri, a non guardar più questo cantone alpino esclusivamente come terra di transito e di colonne.
E prima di chiudere vi ricordo ancora l'ultimo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, che abbiamo intitolato Il Dopo Francesco verso l'Extra Omnes, il conclave. Lo trovate su sito e app RSI e sulle principali piattaforme audio. Grazie dell'attenzione, buon proseguimento d'ascolto.